Siamo giunti al quarto segno dei sette segni che troviamo nella prima parte del Vangelo di Giovanni. E vorrei fare due premesse. La prima è quanto dicevo questa mattina nell'omelia, e cioè noi siamo chiamati a diventare, man mano che gli anni passano, vino buono. Questa mattina, ricordate, nella messa, per chi ha già partecipato, c'erano le nozze di Cana, il primo dei segni che abbiamo visto nel primo incontro di Lectio Divina. E dicevo che man mano che gli anni passano, uno deve scoprirsi ad essere sempre un po' il vino più buono rispetto al passato. Il rischio è proprio quello del vino. Il vino o diventa buono man mano che gli anni passano, o diventa aceto. E dunque dovremmo rivisitare un po' la nostra vita, dicendo, non dico che siamo completamente delle persone diverse rispetto a qualche anno fa, però se stiamo facendo questi passi e la parola di Dio ci permette di diventare vino buono per gli altri, naturalmente. E poi la seconda premessa che vorrei fare è che quello che dicevo invece negli avvisi, cioè che noi con questo momento di preghiera, di ascolto e di adorazione ci stiamo preparando all'arrivo del nostro Vescovo. Perché quello che stiamo facendo adesso da parte di tutti i sacerdoti, religiose e laici è un atto di obbedienza. Perché il Vescovo l'anno scorso nella visita pastorale, alla fine, iniziata dal Cardinale Scola, ci aveva chiesto proprio questa cosa. Dice, voi comunità pastorale di Giussano dovete fare bene questo passo, il passo della Lectio Divina. E quindi è un modo bello questo per prepararci, un gesto di obbedienza. Ma guardiamo il testo e ci chiediamo che cosa dice questo testo, questo quarto segno. Si tratta del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Il capitolo 6 di Giovanni è un capitolo tutto legato al pane della vita. Quindi è un capitolo prevalentemente eucaristico. Siamo al capitolo 6 e troviamo questo miracolo, questo segno della moltiplicazione dei pani. Giovanni mette questo segno vicino alla Pasqua di Gesù. Non so se notate al versetto 4, c'è scritto era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. E l'approccio, vedrete in tutto il passaggio che leggeremo insieme, si vedrà come in filigrana, da una parte Mosè, dall'altra parte Gesù. Da una parte l'antica Pasqua e la nuova Pasqua. L'approccio è il confronto proprio tra l'antica Pasqua dell'Esodo e la nuova Pasqua che avviene in Gesù. E quindi dobbiamo tenere un po' queste due immagini davanti agli occhi. Il popolo di Israele che esce dalla schiavitù e la Pasqua di Gesù. Questo brano, questi 15 versetti che vi invito a tenere davanti agli occhi, li dividiamo in sei parti. In questa prima parte della lezione, cioè guardando un po' il testo. Anzitutto i versetti dall'1 al 4, primi 4 versetti, che presentano la situazione, il fatto che sta per accadere. Ma in quale orizzonte è situato? Noi diremmo la descrizione della scena. Poi versetti 5 e 7, dal 5 al 7, sono presenti due figure, compaiono dietro, noi potremmo dire dietro a questa scenografia, appaiono Gesù e Filippo, uno dei primi discepoli. Poi, versetti 8-9, troviamo Andrea, un altro apostolo, uno dei primi discepoli, e un ragazzo senza nome. C'è qui un ragazzo. Poi i versetti 10 e 11 sono proprio il miracolo della moltiplicazione. Versetti 12 e 13, che potrebbero sembrare un po' banali, ma è fondamentale il fatto che si parli qui degli avanzi. Ci sono degli avanzi in questa cena. E infine i versetti 14-15, il fatto che si vuole Gesù come re. Si vuole far diventare Gesù re. Guardiamoli adesso brevemente queste sei parti, perché hanno molto da dire. Prima di tutto i quattro versetti. Nell'antica Pasqua la moltitudine, il popolo di Israele, attraversava il Mar Rosso. Non so se avete notato, ma in questa pagina, che è la nuova Pasqua, Gesù attraversa il mare di Galilea. Gesù, il versetto 1, Gesù passò all'altra riva del lago. Due immagini. Una grande moltitudine seguì Mosè e una grande folla, si dice, segue Gesù in questo nuovo esodo. Poi nel primo esodo Mosè sale sulla montagna per ricevere la tavola, le tavole della legge. Gesù, che è il nuovo Mosè, noi potremmo dire il vero Mosè, sale anche lui sulla montagna. In questi versetti noi rileggiamo questi atteggiamenti, ma dietro rivisitiamo un po' l'esodo. E la moltitudine seguiva Gesù, che realizza grandi sogni. La moltitudine seguiva Mosè verso la terra promessa, e anche qui la folla segue Gesù per le grandi opere che Gesù stava facendo, soprattutto verso i malati. Dobbiamo anche aggiungere che questa gente lo voleva proprio fare re, perché ha capito che con un re così non si pagavano le tasse e si poteva mangiare gratis. L'uomo non cambia, Non è che sono attratti dalla bellezza interiore del Signore, sono attratti dal fatto che lo stomaco è riempito. E infatti c'è scritto che a un certo punto, quanto ne volevano, al versetto 11, quanto ne volevano. Quindi vuol dire che sono proprio pieni, sazi. Poi ci sono i versetti 5 e 7. Gesù vede il problema della fame della gente, è lui che si accorge. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla, e allora si chiede, ma qui dov'è che possiamo comprare il pane per tutta questa gente? Dove possiamo comprare? Mosè aveva ottenuto il pane per la gente affamata, la manna. E Gesù farà la stessa cosa. E Filippo dice, ma non bastano 200 denari. Notate che un denaro era il salario minimo di un giorno di lavoro. E quindi c'è anche 200 denari, noi non riusciamo a sfamare tutta questa gente che doveva essere veramente tanta, ma poi viene detto, no? C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere, versetto 10, ed erano circa 5.000 uomini. Filippo vede il problema, lo vede, si accorge di cosa c'è bisogno, riconosce però la sua incapacità, si lamenta, ma non presenta nessuna soluzione. È un tipo così che dice: qui ci sarebbe bisogno di questa cosa, però non c'è, e quindi entra in quella specie di, potremmo dire, movimento interiore di chi continuamente, non avendo una risposta, si lamenta e gira su questa lamentazione. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene, ma non trova nessuna soluzione, non dà neppure l'idea di una proposta. Mentre, versetti 8-9, Andrea non si lamenta, ma cerca una soluzione. Almeno si dà da fare. E trova un ragazzo. Certo, noi diremmo, beh sì, soluzione. Poi un po' stupida, 5.000 persone e c'è questo ragazzetto con la sua merenda. Tra l'altro, vuoi portare via la merenda a un ragazzino? Non è una bella cosa questa. Trova un ragazzo con 5 pani e 2 pesci, che potremmo dire la razione giornaliera di un povero. Un povero mangiava così. Chi ha il coraggio però, questo ragazzo, su invito dell'adulto Andrea, di donare tutto il poco che ha. Tutto. Poi siamo ai versetti 10 e 11. È proprio il miracolo questo. Gesù moltiplica il cibo e lo distribuisce. Sarebbe bello soffermarsi sui verbi, salterebbe fuori l'Eucaristia, al versetto 11, reso grazie, salterebbe fuori il tema della diaconia, cioè del servizio, salterebbe fuori il tema della coinonia, cioè della comunione, ma andremmo un po' per le lunghe. Qui il ricordo è, versetti 10-11, il ricordo dell'ultima cena. L'Eucaristia, quando viene celebrata con verità, porta le persone a condividere, come ha fatto questo ragazzo senza nome. L'Eucaristia è un rendimento di grazie a Dio, ma poi diventa una coinonia, cioè una comunione. E poi diventa una diaconia, un servizio verso gli altri. Arriviamo poi ai versetti 12-13, la storia degli avanzi, e ci fermiamo sul numero 12. Li raccolsero, riempirono 12 canestri. Numero 12 ricorda le 12 tribù di Israele, dunque la totalità della gente, la totalità del popolo di Dio. Non viene detto se sono avanzati anche i pesci, non so se avete notato, c'è scritto solo che avanzarono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo. A Giovanni interessa richiamare il pane, il segno del pane, che è appunto simbolo dell'Eucaristia. Questo è un dono per tutti, L'Eucaristia è un dono per tutti, non per i più bravi, ma per tutti. Quando io vengo a messa, non dovrei guardare chi c'è, dovrei guardare chi non c'è. Quando vengo in chiesa non dovrei stare attento alle persone che già sono qui, queste sono già qui, basta. Dovrei dire, ma questo mio figlio, questo mio parente, questo mio vicino di casa, certo noi magari ci mettiamo a posto dicendo io sarò andato in un'altra messa o in un'altra chiesa, adesso c'è la comunità pastorale, sarà andato in qualche altra chiesa. Noi dovremmo preoccuparci del nutrimento degli altri. E poi infine i versetti 14-15. La gente riconosce Gesù come il profeta che deve venire nel mondo. Gesù di fatto è il nuovo Mosè. La gente però lo vuol far diventare un re forte e dominatore, ma vedendolo Gesù si ritira da solo sulla montagna. Non so se anche voi, ascoltando questa pagina che è ricca di movimenti, ma alla fine si conclude questo brano lasciandoci un po' tristi, perché dice: Gesù si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 5.000 persone c'erano lì, lui da solo, ma ormai quelli erano riempiti, potevano andare a casa, erano a posto. Non accetta questo modo di essere Messia Gesù, si ritira. Quindi è vero che tanta gente lo segue il Signore, ma non so quanti l'hanno capito. E anche al termine della sua vita terrena, noi vediamo che Gesù è rimasto con qualche donna e basta, Giovanni, poca gente. Non so quanti l'hanno capito. E forse è una domanda che dovremmo farci anche noi, ma noi che veniamo qui l'abbiamo veramente capito questo Signore? Lo vogliamo veramente seguire? E fin dove lo seguiamo? Va bene, passiamo adesso alla seconda parte, quella della meditatio. Che cosa dice questo testo? Certamente ognuno poi troverà qualche cosa che questa parola dirà a livello personale. Io vorrei sottolineare semplicemente questi due aspetti. Il primo è che il brano che abbiamo meditato non solo ci presenta il segno di Dio, il miracolo di Gesù compiuto dalla sua potenza, questi 5 pani e 2 pesci che diventano, ma Gesù non avrebbe fatto questo miracolo se non ci fosse stato questo ragazzo. Io metterei al centro di questa pagina questo ragazzo. C'è qui un ragazzo. Non sappiamo il nome, non sappiamo niente, soltanto sappiamo che era un ragazzo e che aveva 5 pani e 2 pesci, la sua merenda, punto e basta, non sappiamo nient'altro. E sembra che Gesù vuole aver bisogno di questo ragazzo, perché su invito di Andrea questo ragazzo mette a disposizione la sua colazione, la sua merenda. E non è poco per un ragazzo. Noi forse ci passiamo sopra. Provate a dire a un ragazzo: senti, dammi la merenda. Provate a portarli in montagna e poi alla fine dice: tu c'hai la colazione al sacco? Sì, dammela a me. Difficilmente, e anche giustamente. Anche noi siamo chiamati a mettere a disposizione il poco che siamo e che abbiamo. Non è importante se è tanto, è importante la disponibilità di quello che siamo. Quando noi ci pariamo dietro a questi discorsi, vabbè, ma io tanto non sono capace, io ho poca roba, ma chi vuoi che sia io? Non va bene, perché il Signore ha fatto un miracolo con un ragazzo e con poca roba. Noi siamo chiamati a distribuire agli altri ciò che il Signore trasforma a partire dalla nostra povertà. E se io offro la povertà che sono al Signore, Lui è capace attraverso questa povertà di arrivare agli altri. Che vuol dire che noi non possiamo risolvere i nostri problemi di fondo senza Gesù. Perché Lui ce l'ha detto sempre nel Vangelo di Giovanni: senza di me voi non potete fare nulla. Senza di me voi non fate nulla. Però, ed è questa la cosa un po' particolare di questa pagina, pare che anche Lui non può salvarci senza di noi. Occorre cioè mettere a disposizione di Gesù e della sua potenza e del suo amore questo piccolo canestro che abbiamo, questa piccola borsa di pochi pani e di pochi pesci, che sono la nostra vita, per esempio la nostra intelligenza, la nostra volontà, il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i doni che abbiamo ricevuto, la creatività che abbiamo, insomma tutto quello che siamo, poco o tanto, il Signore te lo chiede. E non fa mai miracoli se non c'è qualche cosa di nostro. Non importa. Il poco è meglio del niente per Gesù. E dal poco fa un miracolo, dal niente non fa niente. Inoltre Gesù vuole che tutto quanto siamo venga comunicato anche agli altri. Quello che Egli ci mette a disposizione e che aumenta è sempre in favore degli altri, è per la vita degli altri, per la vita di tutti. I miracoli che Gesù compie in noi attraverso il poco che abbiamo, poi però devono giungere attraverso di noi a tutti. Senza montare in superbia dicendo: hai visto cosa sono riuscito a fare? No. Ma dicendo: il Signore mi ha dato questa cosa che io devo dare agli altri. Anche la fede non è una cosa che il Signore dà a te, punto e basta. La fede è un dono che il Signore ti dà a partire da una tua disponibilità, certamente, ma perché tu la porti agli altri. Perché una fede che si chiude in se stessa muore. Inevitabilmente muore. Tutto quello che sa di chiuso alla fine muore. Muore, non sarà oggi, non sarà domani. Guardate, anche le esperienze, i gruppi, le relazioni, più sono chiuse, a parte che già mandano cattivo odore, ma son destinate a finire, finiscono. Perché invece è tutto ciò che apre verso gli altri. Se uno comincia a dire: ah, io ho la mia famiglia, la mia casetta, sto qui, io, gli altri si arrangiano, sto bene io, destinato a finire, oppure io ho i miei amici, siamo in due o tre, stiamo bene noi e gli altri che si arrangiano, lì già manda cattivo odore, che è come un posto che tu non riesci mai a dare aria, non apri mai le finestre, tu entri e dici: mamma mia, che odore di stantio che c'è in questa casa. I miracoli Gesù li compie, ma bisogna aprirsi, e la nostra collaborazione a Dio verso gli altri può essere povera, modesta, piccola, però indispensabile, Possiamo dire che da questa pagina abbiamo capito che Dio vuole avere bisogno di noi. Molti anni fa, andiamo già nell'Antico Testamento, avevano fatto un film ancora in bianco e nero. Dio ha bisogno degli uomini. Dio ha bisogno degli uomini, ed è vero. E poi arriviamo alla seconda sottolineatura che vorrei fare, più breve, ed è che Gesù si lascia disturbare anche in un luogo solitario e appartato. Più volte Gesù scappa e la gente lo sa, va, e non è che tira giù le tapparelle e si chiude, dice facciamo finta di non esserci, ma si lascia disturbare. E qui troviamo nascosto l'amore tenero e forte di Dio per l'uomo, questa attenzione di Dio all'uomo, questo stesso sentimento profondo e forte per ogni persona si chiama condivisione. Come si fa a capire se noi siamo persone che condividono? Basta che ci guardiamo attorno nella nostra vita e vediamo quanta gente ci gira intorno, o meglio, quanto noi giriamo attorno agli altri. Quante sono le persone con cui noi condividiamo la vita, la fede, le cose che abbiamo, i doni che abbiamo ricevuto? È un modo di aprirsi? Oppure magari talvolta dico, ma condivido, io non condivido niente con nessuno, io non mi fido di nessuno, io non do niente a nessuno. Anche noi, come Gesù, siamo chiamati a lasciarci toccare il cuore e interpellare dalla folla che di fronte al mistero della vita non sa che cosa dire o rispondere e non sa dove andare. Questa gente non sapeva dove andare e non sa che cosa cerca. Allora siamo chiamati a lasciarci anche commuovere per chiederci ma che cosa possiamo fare anche noi per tutta questa gente che è sbandata, no, come dice, come pecore senza pastore, che vanno ma non sanno neanche dove vanno. Oggi la nostra condizione, che dico noi qui perché se andiamo in altre parti del mondo non è poi così, ma noi oggi viviamo una condizione in cui dobbiamo condividere non quello del cibo, forse noi mangiamo troppo, infatti se andate nei paesi di missione non trovate gente che fa la dieta, che già la vita gli fa fare la dieta. Non hanno il colesterolo alto e neanche i trigliceridi, neanche la pressione alta hanno, che non sono agitati come noi o ansiosi come noi, e hanno più sorrisi di noi. Quello che invece dobbiamo condividere è quello che noi alla fine dobbiamo sperimentare nella vita di tutti i giorni. E la vita di tutti i giorni, diceva già Giovanni Paolo II, talvolta è la convivenza col nulla. La convivenza col nulla. Allora concludo con una preghiera del nostro Sant'Ambrogio, che commentando proprio questa pagina dice così: O Signore Gesù, non rimandare digiuni quanti hanno fame, ma distribuito il cibo, nutrili con me, perché fortificati dal pane che tu doni, non temano di venir meno per il digiuno. O se anche per noi tu dicessi non voglio rimandarli digiuni, se rimandi qualcuno digiuno mancherebbe per la strada durante la marcia di questa vita. Prima di toccare la meta, prima di arrivare al Padre e di comprendere che Cristo viene al Padre e che Egli viene dal cielo. Amen.